Benvenuti e benvenute a un altro episodio di Educare con Calma. Spero che stiate bene e oggi l'episodio sarà un po' diverso. Oggi risponderò alle vostre domande sul multilinguismo, domande che mi sono segnata da un sondaggio che ho fatto su Instagram. E l'idea mi è venuta perché proprio questa settimana sul podcast di Silvia D'Amico, che si chiama Mamma Superhero, esce un'intervista con me, che poi è stata più una chiacchierata piacevole, sul multilinguismo e quindi ho pensato, perché no, continuiamo l'argomento sul mio podcast così avete più materiale. Quindi, senza esitare, inizio subito con le domande e farò proprio domanda risposta. Pronti e pronte, partenza via. Domanda numero 1. Che lingua parlate in famiglia? Come gestite le lingue e come mai inglese e non spagnolo a casa? Allora, su questo faccio proprio una introduzione brevissima, ma semplicemente perché ne ho già parlato anche con Silvia. Allora, noi a casa parliamo italiano, inglese e finlandese. Lo spagnolo no, perché non viviamo più in Spagna. Mio marito parla finlandese con i bimbi, io parlo italiano, insieme parliamo inglese e la ragione per cui non parliamo spagnolo in casa è perché io e mio marito abbiamo da sempre parlato inglese. Io e mio marito ci siamo conosciuti in inglese, nonostante ci siamo conosciuti in Spagna, e quindi niente, questa è rimasta la nostra lingua di famiglia. In casa cerchiamo di usare il metodo OPOL, ovvero One Parent, One Language, ovvero un genitore, una lingua, quindi appunto cerchiamo perché questo metodo funziona veramente benissimo quando la famiglia ha due lingue e la lingua comune è una di quelle due lingue. Quando invece c'è di mezzo una terza lingua come la nostra, si complica la situazione perché bisogna prendere delle decisioni. Per esempio, mi rivolgo ai bambini sempre nella mia lingua o parliamo la lingua comune quando siamo tutti insieme? È anche comunque uno sforzo per il genitore cambiare sempre lingua, quindi siamo insieme. Ok, parlo con mio marito in inglese, però parlo con te in italiano, però siamo insieme tutti a tavola e la lingua è l'inglese. Insomma, è veramente una confusione incredibile. E quindi niente, noi praticamente abbiamo provato entrambe le soluzioni, ovvero sia rivolgerci sempre ai bambini con le nostre rispettive lingue, sia usare la lingua comune quando siamo tutti insieme. E davvero per noi genitori è molto più spontaneo usare la lingua comune, ovvero l'inglese, quando siamo tutti insieme, ma per i bambini e il loro apprendimento è veramente molto molto meglio che il genitore si rivolga sempre al bambino nella propria lingua. E poi in tantissimi mi avete anche chiesto, che l'aggiungo, come si inserisce una terza lingua in una famiglia bilingue, ma in generale credo che sia meglio mantenere il bilinguismo, a meno che non abbiate diciamo una situazione come la nostra, che quindi le vostre lingue in famiglia sono veramente tre, e introdurrei la terza lingua con una babysitter o mettendo insieme un piccolo gruppetto di famiglie, prendendo un insegnante che venga una o due volte alla settimana a giocare con i bambini nella lingua desiderata. Proprio solo gioco intendo, integrando magari con musica, con canzoni interattive, eccetera, eccetera. Ma di questo probabilmente ne parliamo più avanti perché ci sono altre domande. Ok, vado avanti. Domanda numero 2. Se tornassi indietro, cambieresti qualcosa? Bellissima domanda perché sì, assolutamente cambierei qualcosa ed è un qualcosa relazionato a quello che vi ho appena raccontato. Cambierei una cosa in particolare, parlerei solo ed esclusivamente italiano con i bambini in qualsiasi circostanza. Certo, come dicevo prima, sarebbe stato uno sforzo molto più grande per me e a volte magari non sarebbe stato proprio educato nei confronti delle persone se siamo con qualcuno che non capisce l'italiano, ma secondo me sarebbe stato molto molto meglio per i bambini perché l'abitudine e la costanza sono davvero davvero fondamentali nell'apprendimento di una lingua e se il bambino si abitua che quella è la lingua che parla con mamma e solo quella lingua senza eccezioni è molto più probabile che la parli e risponda in quella lingua anche quando poi eventualmente inizia la scuola o anche comunque se il suo cervello è più immerso in un'altra lingua, per esempio l'inglese nel nostro caso. Per noi è successo che da quando siamo in viaggio l'inglese ovviamente ha preso un po' il sopravvento perché è la lingua che si parla quasi ovunque e poi anche perché siamo insieme 24 ore al giorno. Prima a Marbella, anche se le lingue quotidiane predominanti erano l'inglese e lo spagnolo, io passavo veramente molto molto tempo da sola con i bambini e quindi era facile che le nostre menti fossero sempre in italiano. E io dico che è un po' come se la mente fosse in Italia in quei momenti in cui eravamo insieme. Mentre invece ora, anche quando sono a casa e parlo italiano con loro, Alex anche è a casa e quindi la mente continua a cambiare tra una lingua e l'altra. È un po' come se la mente si teletrasportasse ogni pochi minuti da un paese all'altro. E quindi spesso hanno cominciato i bambini a rivolgersi a me in inglese e se chiedessi loro di tradurre ogni frase in italiano praticamente non avremmo una conversazione. E in più, visto che anche fuori la lingua predominante qui in Nuova Zelanda è l'inglese, la mia mente è in inglese, a volte mi è capitato di rispondere sovrappensiero in inglese, cosa che ovviamente non aiuta. E quindi secondo me questo ha rallentato un po' l'italiano per loro. Quindi sì, se potessi tornare indietro probabilmente manterrei l'italiano esclusivo con loro in modo che loro sappiano che con me si parla solo quella lingua. Ma ovviamente, vabbè, non si può tornare indietro, quindi faccio del mio meglio adesso. Poi, questa domanda l'ho girata anche ad Alex, a mio marito, perché la sua esperienza è diversa dalla mia. Quindi vi racconto anche la sua esperienza e la sua risposta e faccio una premessa. Lui purtroppo ha lasciato un po' il finlandese nell'ultimo anno e mezzo. Uno, perché Alex, avendo parlato inglese per metà della sua vita, a volte fa proprio fatica con i vocaboli finlandesi e ha fatto davvero uno sforzo grande per reintrodurre nella sua mente, nella sua vita il finlandese. Lo ha fatto per i bimbi quando sono nati. E due, ora che le conversazioni si fanno veramente molto più profonde, Alex spesso non si sente se stesso a parlare con i bambini in finlandese, quindi non ha neanche senso che la conversazione non sia spontanea con i propri figli, cioè la lingua è importante, ma ovviamente la relazione lo è di più, ecco. Quindi, nonostante questo, io continuo a ricordargli di parlare finlandese in tutti i momenti possibili di vita quotidiana ed effettivamente i bambini capiscono tutto, ma non lo parlano ancora, non so se lo parleranno mai senza dover fare uno sforzo extra, ecco. Se Alex fosse stato più diligente, loro ovviamente non dovrebbero fare uno sforzo, ma in questo modo probabilmente dovranno fare uno sforzo quando lo vorranno parlare e se lo vorranno parlare da adulti. Quindi per rispondere alla domanda se Alex cambierebbe qualcosa, lui mi ha detto che se tornasse indietro probabilmente cercherebbe di avere un supporto di materiali finlandesi a disposizione, per esempio dei libri da leggere, degli audiolibri in finlandese eccetera eccetera, perché in questo modo non si sentirebbe solo tra virgolette e avere un supporto di materiali lo farebbe sentire più appoggiato e più motivato. Quindi ecco, questa risposta volevo condividerla con voi perché l'ho trovata veramente interessante. Poi, altra domanda, fai ripetere ai bambini quando non ti parlano in italiano o possono rispondere a piacere? Allora, questa è anche una bella domanda. Quando erano più piccoli non li ho mai forzati a rispondermi in una lingua piuttosto che in un'altra. Riuscire a comunicare dà molta sicurezza ai bambini piccoli, evita tantissima frustrazione e spesso ha il potere di ridurre le crisi o di risolvere le crisi addirittura. Quindi l'ultima cosa che noi genitori vogliamo e dobbiamo fare con i bambini piccoli è interferire con la loro capacità di comunicare. Se i miei figli sono in un paese in cui fuori casa ascoltano solo inglese e spagnolo e le persone li capiscono quando parlano inglese e spagnolo, è normale che quelle siano le lingue che il cervello preferisce e io voglio incoraggiare che le usino, perché in questo modo incoraggio la comunicazione, incoraggio il loro sapersi esprimere. E quindi se siamo a casa e io parlo con loro in italiano e loro mi rispondono in inglese, quello che faccio non è chiedere che ripetano, ma prima di rispondere traduco la loro frase e poi continuo la conversazione. Ma non chiedo mai di ripetere in inglese o in spagnolo, scusatemi, di ripetere in italiano, e soprattutto non dico cose come no, non capisco l'inglese, parlami in italiano. Perché secondo me quella è un'altra di quelle bugie bianche, tra virgolette, che noi pensiamo che faccia bene a loro, al loro apprendimento, ma in realtà per me comunque, insomma, voi ormai sapete il mio input sulle bugie, è che non le uso e non voglio usarle, anche perché ovviamente i bambini sanno che io parlo perfettamente inglese e spagnolo e quindi mi sembrerebbe davvero poco onesto intellettualmente dire loro che non li capisco. Sicuramente non aiuterebbe a costruire un rapporto di fiducia reciproca. reciproco, ecco. Ora che l'inglese ha preso un po' il sopravvento, sto facendo davvero un grandissimo sforzo in casa e sono passata esclusivamente all'italiano e quindi sì, chiedo spesso che mi parlino in italiano, ma devo ammettere che ora che sono più grandi lo capiscono e lo accettano. Ne abbiamo parlato molto, ho spiegato loro che l'italiano è una lingua importante perché se no non possono comunicare con i nonni e ora che sono più grandi possono capire questo discorso e quindi scelgono di fare lo sforzo loro per parlarmi in italiano, perché a questo punto che comunque loro si sono abituati a parlarmi in inglese, purtroppo deve essere un piccolo sforzo da parte loro perché devono cercare le parole nella mente e dirmele in italiano. Emily non è ancora pronta a passare completamente all'italiano e a volte se le chiedo di ripeterlo in italiano o non di ripeterlo ma di parlarmi in italiano lei si frustra e quindi l'aiuto, le dico come si dice la frase e lei generalmente adesso la ripete, ha iniziato a ripetere dopo che io la dico, all'inizio non lo faceva, ma ho notato che se spingo lei rifiuta e quindi è controproducente perché diciamo che non aiuta l'apprendimento e non aiuta la comunicazione. Con Oliver invece lui ormai ha capito che l'italiano è nella sua mente e che semplicemente lo parla meno perché gli viene meno spontaneo dell'inglese, ma lui può usarlo e può parlare senza problemi e quindi quando io glielo ricordo, gli ricordo Oli parliamo italiano, lui passa direttamente all'italiano e niente, riesce a dirmi praticamente tutto. Quindi probabilmente quando Emily sarà pronta succederà la stessa cosa, ma ora che ho avuto l'esperienza con Oliver cercherò di essere un po' più disciplinata e costante io, perché appunto lo dico sempre, i bambini imparano le lingue senza alcuno sforzo da parte loro, ma con grandissimo sforzo da parte dei genitori, quindi ovviamente lo sforzo devo farlo io e ho deciso che da adesso in avanti, proprio perché vedo che il loro cervello è molto molto in inglese, cercherò di dare un po' una spinta all'italiano. Poi prima di passare alla prossima domanda, ricordo che qualcuno mi aveva chiesto se correggo i bambini quando mischiano le lingue, la mia risposta è no, non li correggo, lascio che mischino, ma magari mi faccio un appunto mentale un giorno, se capita, quando capita l'occasione, chiedo per esempio una cosa che abbiamo detto da poco, sai come si dice scotch in inglese? E gli spiego che scotch in inglese si dice tape, perché di solito loro magari mi vengono a chiedere Mommy, can I use the scotch? Che ovviamente non ha alcun senso e allora io magari le ripeto vuoi lo scotch? In italiano, ma non correggo la sua parola in quel momento, però poi lo faccio più avanti, magari un giorno le dico Emily, sai come si chiama questo in inglese? Si chiama tape. E voilà, prossima domanda. Ha senso iniziare a 18 mesi? Assolutamente sì, ha senso iniziare il prima possibile, dalla nascita se possibile, dalla pancia se possibile. Come scrisse Silvana Quattrocchi Montanaro, i bambini nei primi 6 anni di vita sono dei geni ad imparare le lingue e assorbono qualsiasi lingua a cui sono esposti e la assorbono senza fatica, senza sforzo. Lo dicevo anche a Silvia nell'intervista, per loro imparare una lingua a cui sono esposti sposti e come respirare è un atto involontario, non possono decidere di non farlo, la lingua la imparano che vogliano o non vogliano impararla, ma ovviamente bisogna esporli alla lingua, per questo dico che è un grandissimo sforzo da parte dei genitori, ma sicuramente vale la pena esporli il prima possibile e non pensare che si confondano, che questo è veramente un altro, diciamo, un po' un, come si dice, un pregiudizio, ecco, non mi viene la parola, comunque un po' uno stereotipo pensare che più lingue metti al bambino più il bambino si confonde, in realtà non è affatto così, se c'è una costanza e le persone parlano con costanza una lingua, la propria lingua, il bambino in generale non si confonde. Mi sono però resa conto mentre parlavo che magari la domanda non era intesa come è troppo presto iniziare a 18 mesi, magari la domanda era intesa come è troppo tardi iniziare a 18 mesi e quindi anche in questo caso no, secondo me non è troppo tardi, nei primi 6 anni veramente io consiglio sempre di esporre i bambini a più lingue perché comunque secondo me ha moltissimi benefici, vabbè non solo secondo me, anche secondo la scienza. Altra domanda. I bambini fanno fatica a comprenderle entrambe le lingue? No, assolutamente no, anzi capiscono e comprendono tutte e tre le nostre lingue di famiglia, quindi capiscono italiano, finlandese e inglese e capiscono anche spagnolo, a dire il vero. E no, non fanno fatica perché se una lingua è parlata attivamente in casa o fuori casa, il bambino può imparare tutte le lingue a cui lo esponiamo, proprio come dicevo prima. Però appunto deve essere attivo. La lingua deve essere attiva. Attiva significa che c'è un'interazione tra le persone, che il corpo del bambino reagisce alla lingua che sente. Non so come spiegarlo, però quando diciamo per esempio vieni qui o mi passi quel gioco o lo salutiamo e facciamo ciao con la manina e lui ci risponde con la manina, ecco, questo è un apprendimento attivo, non come in televisione o con la musica di sottofondo che la mente del bambino è spenta praticamente, è seduto e sta in ascolto, non c'è interazione. Non che questo non vada bene, l'ascolto aiuta comunque perché si impara, si insegna al cervello a fare l'orecchio, tra virgolette, ai suoni della lingua, e quindi è come se il cervello memorizzasse questa lingua e i suoni, ma una lingua passivamente non si può usare. Ed è per questo che, ad esempio, certo, se noi esponiamo un bambino alle canzoni, che ne so, in giapponese, per esempio, quando è piccolo, certamente quando sarà più grande, se vorrà studiare quella lingua, probabilmente riuscirà a riprodurre anche i suoni. Ma sicuramente solo esponendo il bambino alle canzoni in giapponese o alla televisione in giapponese non l'apprende. Di questo parlavamo anche con Silvia nell'intervista. E per questo spesso, più della televisione, è meglio prendere delle canzoni in inglese che abbiano dei movimenti tipo head, shoulders, knees and toes o simili, e fare, che ne so, 10-15 minuti di balli con i bambini cantando le canzoni in inglese facendo i movimenti. Anzi, in tantissime parti del mondo ci sono gruppi di mamme e bambini dove appunto mamme e bambini si ritrovano e una ragazza o un ragazzo dirige la lezione, tra virgolette, con canzoni in inglese che hanno anche gesti e tutti la seguono o lo seguono. Io a Marbella ho sempre portato i bambini a questi gruppetti e li trovo geniali, anche per le mamme tra l'altro. In Italia non credo esistano ancora o sono poco conosciuti, quindi io continuo a dire che c'è davvero un'opportunità di business enorme, ma se voi ne conoscete alcuni di questi gruppetti, per piacere fatemelo sapere e io li condivido volentieri in qualche modo attraverso il mio network. Ok, altra domanda: non si esclude l'altro genitore dalla conversazione? Posso dire con estrema certezza che non ho mai trovato una famiglia multilingue, e ne ho conosciute davvero tante, in cui un genitore si lamenti di sentirsi escluso nelle conversazioni, perché comunque la scelta del multilinguismo è una scelta consapevole di famiglia ed è una scelta che si fa perché si dà valore a una lingua. Per esempio, a Marbella avevamo degli amici in cui il padre era canadese e la madre svedese e le bimbe andavano a una scuola svedese. A Marbella c'è un po' di tutto a livello scolastico e quindi ovviamente parlavano più svedese, che il padre non parla e non capisce, ma ovviamente il padre era felice di questa cosa, ci diceva che avevano una lingua segreta le bimbe con la mamma, ma non gli dava fastidio perché le bimbe parlavano comunque anche inglese e quindi potevano ovviamente comunicare con lui. A casa nostra Alex parla perfetto italiano, quindi lui non ha problemi. Ma io per esempio non parlo finlandese e capisco veramente proprio solo conversazioni basiche, ma onestamente preferirei non capire nulla di quello che i miei figli dicono a mio marito piuttosto che privare i miei figli della possibilità di parlare la lingua del padre o di parlare una lingua in più, perché comunque secondo me, vabbè, in questo caso si tratta anche un po' di perdere un pezzo della loro cultura e della loro identità, oltre al fatto di non dare il beneficio del multilinguismo, che comunque ha moltissimi benefici. Quali sono gli aspetti negativi che hai riscontrato nel multilinguismo? No, nessuno. Per me non ce ne sono di aspetti negativi nel multilinguismo. Ci sono tantissimi benefici, ma di aspetti negativi no, non ce ne sono. Almeno comunque non ce ne sono per i bambini. Per i genitori, come dicevo prima, è uno sforzo in più, quindi potrebbe essere visto come un aspetto negativo, Ma personalmente io sono felice di fare lo sforzo per dare ai miei figli più lingue, che io considero un regalo. Altri aspetti negativi, magari li vedo più al contrario. Per esempio, se un genitore decide di non insegnare la propria lingua al figlio perché magari vivono in un altro paese, secondo me l'aspetto negativo è poi che la comunicazione con la famiglia è complicata, o anche solo proprio quando il bambino da adulto magari vorrà conoscere la lingua del paese di origine. Non la conoscerà o dovrà fare uno sforzo molto molto più grande per impararla. Quindi ecco, questo sicuramente è un aspetto negativo del non dare una lingua, del non offrire una lingua. Ma davvero altri aspetti negativi dell'insegnare più di una lingua per me non ce ne sono, perché anzi, ci sono, come dicevo prima, tantissimi vantaggi proprio a partire dal modo in cui il cervello di chi parla più lingue funziona, perché ci sono studi che provano che funziona in maniera diversa da quello di un monolingue, dall'apertura mentale, l'empatia che ti dà il conoscere più lingue, dalla facilità di imparare più lingue da adulti se cresci con più di una lingua da bambino, perché è molto più facile quando impari lingue da bambino, poi è molto più facile imparare lingue da adulto. Ricordo un articolo di molti molti anni fa, non ricordo nemmeno in che lingua era, quindi non so se riuscirò a ritrovarlo, però diceva che il cervello delle persone multilingue funziona un po' come un semaforo, è sempre lì che dà luce rossa a una lingua e luce verde a un'altra, ovvero sta costantemente scegliendo la lingua con cui esprimersi, e questo regala moltissima flessibilità mentale, moltissima capacità di prendere decisioni che si riflette poi in tutti gli ambiti della vita. Insegna anche a concentrarsi di più, a memorizzare con più facilità, ad adattarsi con più facilità ai cambiamenti, anche solo cambiamenti di attività che si stanno svolgendo in un determinato momento, per esempio. Insomma, secondo me è un po' come un superpotere. Ovviamente, dalla mia personale esperienza ad imparare due lingue in età adulta, senza mai essere esposta a quelle lingue, posso dire che è veramente complicato, ecco, nel senso che, accento a parte, io sono arrivata a parlare l'inglese e lo spagnolo così come parlo l'italiano, ma vi assicuro che avrei preferito impararlo da bambino, perché è stato uno sforzo davvero importante. Comunque il mio livello non sarà mai quello di un bilingue che può passare da una lingua all'altra con estrema facilità senza dover andare a schiacciare a mano il bottone del semaforo. Ecco, o che magari conosca in maniera spontanea le sfaccettature delle lingue, i modi di dire, eccetera, eccetera. Ecco, diciamo che io ormai mi ritengo praticamente quasi nativa in inglese e spagnolo, ci saranno sempre delle cose, delle espressioni, dei suoni che non potrò riprodurre perché io non le ho imparate da bambina, ma le ho imparate in età adulta. Poi vabbè, si aprirebbe anche una parentesi sul fatto che bilingue o multilingue vero e proprio, in cui il cervello tratta le due lingue o tutte le lingue nello stesso modo, esiste, è veramente raro. C'è sempre una lingua che prevale un po' in un ambito piuttosto che nell'altro, e questo è normale. Ok, non so se ho risposto alla domanda degli aspetti negativi, forse alla fine ho risposto alla domanda quali sono i benefici del multilinguismo, però vabbè. Ok, altra domanda. È vero che imparano a parlare in ritardo? I tuoi figli hanno fatto fatica? No, non è vero. È un po' una leggenda metropolitana, secondo me, perché uno, non si può generalizzare, dire che tutti i bambini bilingue o multilingue iniziano a parlare più tardi, e due, non si può davvero sapere quando quel bambino avrebbe iniziato a parlare se non avesse avuto le due lingue. Nel senso che se un bambino cresce con due lingue non si può fare un tipo sliding doors, che sappiamo, ok, se non avesse avuto le due lingue avrebbe iniziato a parlare prima, ecco, quindi non è comprovabile. Quindi no, quello non è vero. Quando il bambino inizia a parlare dipende veramente solo dal bambino, un po' come quando il bambino inizia a camminare. E tra l'altro posso anche dimostrarlo con la nostra esperienza, perché io ho avuto due esperienze completamente diverse. A parità di approccio, Oliver ha iniziato a parlare molto tardi, lui aveva già quasi 3 anni e mezzo, per esempio. Parlare dico proprio frasi complete, ecco, magari diceva parole ovviamente, eccetera, eccetera, però non frasi complete. Mentre Emily ha iniziato a dire frasi complete quando non aveva neanche l'anno. E quindi, insomma, questo dimostra anche che nonostante fossero esposti entrambi alla stessa quantità di lingue, hanno avuto comunque esperienze completamente diverse nell'iniziare a parlare. Altra domanda, alfabetizzazione, come la si gestisce? Si sceglie una scuola multilingue? Allora, per questo io credo che se per voi è importante che i bimbi scrivano in più lingue, o si sceglie una scuola bilingue ovviamente, oppure si deve integrare a casa. Per esempio, io ho un'amica giapponese che vive qui in Nuova Zelanda e ogni mattina fa 15-20 minuti di giapponese con i bambini prima di andare a scuola. Praticamente è un secondo lavoro, ma ovviamente il giapponese o lo insegna lei o non lo imparano, e per lei è importante e quindi lo fa. Io personalmente insegno a leggere e scrivere sia in italiano sia in inglese a Oliver ed Emily, e lo faccio usando gli stessi metodi in maniera molto spontanea. Se seguite il mio corso co-schooling, educare a casa, saprete che noi impariamo tutto attraverso il gioco, veramente poche attività strutturate, pochi materiali. Se mai i miei figli andranno a una scuola inglese, sicuramente continuerò con l'italiano a casa, perché mi piacerebbe che lo sappiano scrivere oltre che leggere, ma ovviamente il processo sarà più lento probabilmente, cioè ovviamente no, probabilmente sarà più lento, e dipenderà molto dal loro interesse, dal tempo che ci dedicheremo, dalla mia costanza, insomma. Ecco, non ho aspettative, non ho fretta, e anche se a volte mi preoccupo e penso di dover fare di più, so che i miei figli alla fine leggeranno scriveranno almeno inglese e italiano, quindi diciamo che non ho molto motivo di preoccuparmi. Altra domanda, si può usare il metodo OPOL, ovvero One Parent One Language, come dicevo prima, anche se il genitore non è multilingue? Allora, credo di aver già risposto a questa domanda, in realtà non ricordo esattamente, ma in breve io consiglio sempre che il genitore parli la propria lingua, a meno che la lingua che vuole insegnare non sia per lui seminativa. Per esempio, come dicevo prima, per me parlare inglese o parlare italiano è esattamente uguale, anzi spesso è più facile in inglese perché è la lingua che ho parlato di più negli ultimi 12 anni, quindi me la sentirei di prendermi la responsabilità dell'inglese, ma se non volessi insegnare l'italiano ovviamente. O se mio marito fosse italiano, mi stanno venendo in mente tutti gli scenari, altrimenti non saprei, ecco, se il mio livello di inglese fosse basso o inesistente, sicuramente mi affiderei a qualcuno, mi affiderei ad altri metodi come quelli che dicevo prima, tipo prendere una babysitter a casa, magari cantare canzoni interattive usando delle canzoncine in modo che possiamo cantare con la canzone e fare i movimenti, e forse magari non l'ho detto, magari comprare anche gli stessi libri in due lingue diverse e leggerli in due lingue diverse. Magari per esempio noi leggiamo quello italiano e la babysitter che viene inglese legge la versione inglese, che poi attenzione, quando dico babysitter inglese intendo dire una persona con un ottimo livello di inglese, non per forza un insegnante, non per forza una nativa inglese, ma anche magari, penso di averlo detto a Silvia, magari anche una ragazza universitaria che ha un buon livello di inglese. Anzi, avendo io stesso insegnato inglese a bambini per 8 anni, vi assicuro che funziona molto meglio prendere qualcuno che venga proprio solo a giocare con i bambini e i loro giochi senza fare grandi attività strutturate, e costa anche di meno. Altra domanda e poi abbiamo quasi finito, che cosa pensi dell'accento? Allora, io amo le lingue immensamente, e soprattutto l'inglese. L'inglese è una delle mie grandi passioni, credo che sia la mia lingua preferita proprio per il suo eclettismo, per la sua versatilità, per il modo di esprimere concetti lunghissimi con due parole. Ma anche se amo le lingue e mi piace quando le si parla bene, non mi piace quando sento discorsi tipo odio l'accento inglese in spagnolo, oppure non si può sentire un francese che parla inglese. Trovo che questi discorsi denotino molta poca empatia, poco rispetto, poca tolleranza. Io anzi, avendo vissuto quasi metà della mia vita all'estero ed essendo arrivata in Spagna nel 2007 senza parlare una parola di spagnolo, so quanto sia difficile imparare una lingua da adulti e quanto sia difficile fare lo sforzo per impararla, e quindi apprezzo sempre tantissimo gli stranieri all'estero che fanno uno sforzo. Noi abbiamo fatto sempre uno sforzo in ogni città, in ogni paese dove siamo stati, stati abbiamo imparato frasi basiche di ungherese, thailandese, vietnamita, malese, di tutto insomma. E quindi, cioè, io immagino se invece di apprezzare il mio sforzo la gente del luogo mi avesse derisa o disprezzata perché non pronunciavo bene, ecco, sarebbe assurdo. Però devo ammettere che con i miei figli all'inizio ero ossessionata dall'accento della serie Siamo Coerenti qua, ma dopo aver visto che l'inglese di Oliver ed Emily è cambiato praticamente ogni volta che venivano in contatto con accenti diversi, mi sono un po' rassegnata e ho capito che comunque non potevo imporre un accento senza che loro avessero un accento di riferimento. Un conto è se uno dei due genitori è inglese o americano o neozelandese, allora ovviamente quello è l'accento di riferimento che il bambino prenderà, ma altrimenti in famiglia come la nostra non c'è un accento di riferimento. I bambini fanno un mix di tutte le lingue, di tutti gli inglesi che ascoltano. E questo credo che sia perfetto ed è bellissimo, nel senso che è probabile che nella loro vita la gente penserà che sono nativi inglesi, ma semplicemente non sapranno dove piazzarli, ecco. Credo sia bello così, non mi dà fastidio, ci ho dovuto fare i conti, nel senso che ci ho dovuto fare pace con questa cosa dell'accento, ma ho poi capito che, diciamo, c'è questa credenza o questa speranza, non so che cosa sia, che il bambino prenda l'accento migliore, tra virgolette, o l'accento più nativo a cui è esposto, ma in realtà non funziona così. Se non ha un solo accento di riferimento come può essere quello di un genitore, per esempio, farà un misto di tutti gli accenti che sente e svilupperà il suo proprio accento, e credo che sia molto bello. Ok, quasi l'ultima domanda, penultima. Stereotipi più comuni con cui hai dovuto combattere? Vabbè, questa rispondo in fretta perché credo di averli già accennati e sono sicuramente uno. Ma i bambini non si confondono con tante lingue? No, la risposta è no, i bambini sono dei geni dell'apprendimento delle lingue, quindi assolutamente non si confondono, buttategli addosso tutte le lingue che volete, l'importante è essere costante. E quindi, anzi, vabbè, nell'episodio con Silvia ho raccontato un aneddoto, non lo riracconto qua, così non vi faccio da spoiler, ma insomma... No, non si confondono. E poi un altro stereotipo sicuramente è quello del ma i bambini che parlano più lingue iniziano a parlare con ritardo, parlano più tardi. No, anche questo non è vero, come abbiamo detto prima, dipende proprio dal bambino. E su questo, tra l'altro, purtroppo c'è tantissima confusione anche tra i pediatri, ma ancora una volta ci tengo a rassicurare i genitori che non è così, dipende veramente completamente dal bambino, quando il bambino inizia a parlare. Ok, ultima domanda, e l'ho lasciata per ultima perché mi ha fatto sorridere. Come si fa ad essere costanti? Allora, se io avessi la chiave della costanza ve la darei, anzi, se avessi la chiave della costanza la userei. Cioè, se fossi in grado di capire il segreto, di avere il segreto di come si fa per essere costanti nella vita, probabilmente io sarei la mamma più paziente e comprensiva del mondo, non mi arrabbierei mai perché farei solo ciò che spiego nei miei corsi e i miei figli probabilmente parlerebbero già italiano, inglese, finlandese, spagnolo perfetto perché applicherei con diligenza quello che so. Ecco, nella vita reale in realtà non funziona così, non so come consigliarvi di essere costante, non l'ho scoperto nemmeno io. So che la costanza viene dal creare un'abitudine ci va tempo a costruirla, e anche se ci sono studi che spiegano quanto tempo ci vada per costruire un'abitudine, io credo che cambi da persona a persona, da ambiente, da situazioni della vita personali, e credo che dipenda anche molto da quanto l'abitudine sia una priorità nella vita di una persona. Io in questo periodo della mia vita, per esempio, non sono costante con l'esercizio fisico, anche se lo vorrei, perché forse non è una mia priorità, e quindi lo accetto e mi accetto. So che dovrò decidere di renderlo una priorità nella mia mente in modo da poterlo mettere anche in pratica e quindi fare esercizio, un po' di esercizio tutti i giorni come vorrei. Ecco, questo è davvero quanto di meglio posso offrire in questo momento su questo tema, perché credo che richiederebbe forse un episodio a sé stante, ma ci tenevo a rispondere a questa domanda perché mi ha fatto veramente molto molto sorridere. Ok, basta, questo episodio è già lungo così, quindi chiudo. Se mi cercate durante la settimana, sapete che sono sempre su www.lateladicarlotta.com e su internet e su Instagram e Facebook come La Tela di Carlotta blog. E tra l'altro, se vi è piaciuto questo episodio di domande e risposte, A me diverte tantissimo perché, non lo so perché, mi piace rispondere alle domande in realtà, e quindi se vi è piaciuto fatemelo sapere o su Instagram o su Facebook, oppure mandatemi una mail a carlotta@lateladicarlotta.com, perché magari possiamo farne altri su altri temi disparati. Io sono insomma un po', sono molto aperta anche alle tematiche, e quindi se vi è piaciuto ditemelo. Buona giornata, buona serata o buonanotte a seconda di dove siete nel mondo. Ciao ciao! No, scherzavo, non è finito, perché mentre riascoltavo la registrazione prima di pubblicare mi sono resa conto che ho detto a un certo punto che una lingua passivamente non si può usare. In realtà intendevo imparare, una lingua passivamente non si può imparare, perché altrimenti quella frase non ha assolutamente senso. Poi magari l'avete capito comunque, ma volevo precisarlo. Ok, adesso davvero finito. Ciao ciao!